Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano.
Eccoci qua.
Bei ricordi.
Oh, detto ciò, vestiti normali non ci avrebbero fatti entrare.
Io sono una persona normale e quindi sono sereno e mi piace vivere col sorriso che mi accompagna, perché insomma dà forza, no?
Oggi è il primo di gennaio. E sto al caldo insieme a te.
In occasione di questa ultimissima puntata di Frizzi Frizzi, vogliate ascoltare questo brano che si intitola A sentire tutti voi per noi. E Fabrizio, per finire, vi ringrazia la tribù, dagli autori ai registi tecnici, funzionari TV.
E chissà se poi domani noi ritorneremo qui. Grazie pubblico, a voi le mani e di cuore a voi così.
Un piccolo modo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, di ricordare Fabrizio Frizzi, che se n'è andato a 60 anni con la sua allegria, con la sua dolcezza, con la sua pacatezza, doti insomma piuttosto rare, diciamo, non solo nel mondo dello spettacolo. E poi troveremo anche il modo di farcelo raccontare da chi l'ha conosciuto di persona. Oggi il cordoglio è stato veramente unanime, grande commozione fuori e dentro il mondo dello spettacolo. Poi ci occuperemo ovviamente di politica. Sabato, anche prima del previsto, sono stati eletti Presidente del Senato e della Camera. Ritorneremo a parlarne delle due figure, in particolare poi ci concentreremo su quello che succederà adesso. Ci sarà o non ci sarà in breve tempo questo governo? E poi oggi ha parlato molto Salvini, ma anche Fico poco fa al TG1. E ci soffermeremo anche su questa crisi diplomatica internazionale scatenata dal caso Skripal, di questa ex spia russa avvelenata in Gran Bretagna. Adesso arrivano le sanzioni nei confronti della Russia, con un'Unione Europea e Stati Uniti molto compatti in questo. Tantissime cose da raccontare già in questo inizio di settimana. Roberta Giordano naturalmente con voi dalle 21 alle 22 tutte le sere, e adesso tra poco vi farò il riassunto della giornata come sempre, mentre voi potete mandare i vostri commenti e le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure SMS e WhatsApp al numero 349-238-6666. La politica italiana: Salvini si dice pronto a fare il premier, ma l'importante, sottolinea il leader della Lega, è il cambiamento. E Fico, neopresidente della Camera, fa sapere che rinuncia totalmente all'indennità prevista. Il caso dell'ex spia avvelenata, crisi diplomatica internazionale, espulsi decine di diplomatici russi da Stati Uniti e Unione Europea. Risponderemo con una rappresaglia, fa sapere il Cremlino. Catalogna, l'arresto su mandato di cattura europeo dell'ex presidente catalano Puigdemont. Ieri in Germania scatena un caso politico. E poi invece in Francia, un'anziana uccisa a Parigi per la procura e antisemitismo, era una sopravvissuta alla Shoah. La scomparsa di Fabrizio Frizzi, grande commozione dentro e fuori il mondo dello spettacolo. Partiamo quindi dalla politica italiana. Il leader della Lega, Matteo Salvini, si dice pronto a fare il premier, ma non è o Salvini o la morte, dice, e spiega: a me interessa che l'Italia cambi, sono pronto a metterci la faccia. E apre anche al reddito di cittadinanza del Movimento 5 Stelle, dice: se fosse pagare la gente per stare a casa dico di no, ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi ne è uscito, allora sì. E il neoeletto presidente della Camera, Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle, poco fa al TG1, ha fatto sapere che rinuncerà all'indennità prevista dalla sua carica. Dopo comunque ritorniamo ovviamente sulla politica, per tornare sia sui nuovi presidenti delle Camere, soprattutto per capire adesso che cosa ci aspetta. Intanto circolano le prime indiscrezioni sulla bozza del DEF, il documento di economia e finanza. Come già annunciato, il Ministero dell'Economia non ha messo mano alle eventuali misure per i prossimi anni.
Al Ministero dell'Economia si lavora la bozza del DEF, il documento di economia e finanza base della prossima legge di bilancio. Deve essere pronto entro il 10 aprile e il governo uscente riassume così i dati tecnici e situazioni attuali dai conti, ma non dà indicazioni sul futuro. Le scelte politiche sui conti pubblici spettano infatti al nuovo Presidente del Consiglio. Da una bozza che circola fra i ministeri emerge che gli interventi sull'IVA messi in campo dal governo contro l'evasione stanno funzionando e hanno fruttato 3,6 miliardi in due anni. La bozza del DEF non tocca le clausole di salvaguardia salvaguardia per la messa in sicurezza dei conti pubblici e quindi, dopo la sterilizzazione di quest'anno, gli aumenti IVA previsti restano per i prossimi anni. Il sostegno alla povertà, raccontano sempre i numeri, ha raggiunto soprattutto i cittadini del sud, più che doppi rispetto al nord, e oltre l'80% delle domande arriva da italiani. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore Roma.
La crisi diplomatica tra Londra e Mosca, che si sta allargando, provocando la più grande espulsione di massa di diplomatici russi dai paesi occidentali. Nessun buon senso, risponde il Cremlino, che annuncia rappresaglie.
Not just out of solidarity with the UK, but recognizing the threat posed to the national security of all EU countries.
È una risposta alla minaccia che Mosca pone alla sicurezza di tutti noi, non solo un segno di solidarietà verso la Gran Bretagna. Così Theresa May commenta l'assalto diplomatico scattato all'unisono contro Mosca, che il suo ministro degli esteri inglese Boris Johnson definisce la più grande espulsione collettiva di agenti dell'intelligence russa nella storia. Due i diplomatici espulsi dall'Italia, fa sapere la Farnesina, altrettanto faranno almeno 14 paesi dell'Unione Europea, Polonia, Francia e Germania, ne allontaneranno 4 ciascuno, lo ha annunciato Donald Tusk.
Additional measures are not to be excluded in the coming days and weeks.
Misure aggiuntive non sono escluse nei prossimi giorni e settimane, ha avvertito il presidente del Consiglio UE. Diplomatici russi fuori anche dall'Ucraina, che ne allontanerà 13, mentre 60 di loro lasceranno gli Stati Uniti. Si tratta di 12 diplomatici russi operanti all'ONU e 48 dipendenti dell'ambasciata Washington, chiuso inoltre il consolato russo a Seattle. Il tutto in risposta all'attacco con gas nervino contro l'ex spia russa Skripal e sua figlia, avvenuta il 4 marzo scorso a Salisbury, nel sud dell'Inghilterra. Risponderemo con misure speculari di rappresaglia, la reazione del Cremlino, che definisce la posizione di Londra ipocrita e zeppa di pregiudizi, e ciechi i paesi che la seguono. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sull'espulsione dei due diplomatici russi annunciata dalla Farnesina, dal Ministero degli Esteri italiano, le parole di Matteo Salvini, che dice isolare e boicottare la Russia, rinnovare le sanzioni economiche ed espellerne i diplomatici non risolve i problemi, anzi li aggrava. E c'è anche la crisi catalana, che non accenna a trovare una via d'uscita, mentre l'arresto su mandato di cattura europeo dell'ex presidente catalano Puigdemont ieri in Germania scatena un caso politico. Per il Ministero degli Esteri tedesco spetta agli organi giudiziari e dunque non vi è alcun coordinamento fra governi di Berlino e Madrid. In proposito, il conflitto catalano va risolto all'interno dell'ordinamento del diritto e della Costituzione spagnola. Una decisione sull'eventuale consegna di Puigdemont a Madrid comunque non dovrebbe arrivare prima della festività di Pasqua. E cercheremo di capirci qualcosa di più, più nel corso di questa puntata. Ancora all'estero, con un episodio davvero terribile e disumano che ha sconvolto la comunità ebraica di Parigi, è stata assassinata una sopravvissuta alla Shoah.
La procura di Parigi ne è convinta. È l'antisemitismo il movente dell'uccisione di Mireille Knoll, 85 anni, superstite della Shoah, trovata bruciata nel suo appartamento venerdì scorso. Per il delitto sono in stato di fermo due persone, un senza tetto pregiudicato di 22 anni e un vicino di casa della signora Knoll, un uomo di 29 anni appena uscito di prigione. La vittima recentemente aveva presentato un esposto proprio contro una persona del vicinato che aveva minacciato di bruciarle la casa. La procura ha fatto sapere di aver aperto un'inchiesta per assassinio collegato all'appartenenza della vittima ad una religione. Secondo quanto accertato finora, l'anziana è stata pugnalata e poi bruciata nel suo appartamento nell'undicesimo arrondissement. Sulla scena del delitto, i tecnici della prefettura hanno rilevato i diversi punti in cui sono state appiccate le fiamme. Il delitto ha sconvolto la comunità ebraica di Parigi. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Brasile, dove il Tribunale Regionale Federale di Porto Alegre ha respinto oggi i ricorsi presentati dagli avvocati di Lula da Silva, confermando quindi la condanna dell'ex presidente brasiliano a 12 anni e un mese di carcere per i delitti di corruzione passiva e riciclaggio. Sull'arresto l'Alta Corte si riunirà il prossimo 4 aprile per prendere una decisione definitiva al riguardo. Ora di nuovo in Italia, in prossimità della Pasqua scatta l'allerta sicurezza.
Come negli anni scorsi, a Roma scatta il dispositivo di sicurezza in vista delle celebrazioni pasquali. Oltre ad un rafforzamento dei controlli, è stata decisa l'istituzione di una green zone che comprenderà tutto il centro storico, il Vaticano e i fori imperiali. In queste aree, dalle 19 di giovedì fino alle 24 del 2 aprile, non saranno autorizzate manifestazioni, non potranno circolare mezzi pesanti e sarà vietato il trasporto di armi o esplosivi. Sono stati anche disposti dei controlli straordinari ordinari negli stabili occupati. La questura nel frattempo conferma il rientrato allarme sul cittadino tunisino ritenuto vicino all'ISIS che, secondo una segnalazione anonima, sarebbe stato pronto a compiere attentati a Roma. L'uomo è stato rintracciato ed interrogato dalla polizia tunisina e in un'intervista a Chi l'ha visto ha negato di essere un terrorista ed ha minacciato querele. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Una notizia molto importante questa: arriva il salvavita in auto, una chiamata allunga la vita, soprattutto se automatica e scatta in caso di incidente automobilistico, quando guidatore o passeggeri sono magari incoscienti o impossibilitati a muoversi, dimezzando i tempi quindi di intervento dei soccorsi. Infatti diminuisce anche il numero delle vittime. È la rivoluzione della sicurezza stradale che scatterà da sabato, quando tutte le auto nuove saranno dotate obbligatoriamente del nuovo sistema salvavita e-call, si chiama. Dal 31 marzo, infatti, grazie alle nuove regole dell'Unione Europea, i nuovi modelli di automobili e furgoni fabbricati nei 28 paesi dovranno essere dotati di questo dispositivo che, in caso di incidente, chiama automaticamente il 112, cioè il numero di emergenza europeo. Entrano infatti in vigore le norme approvate nel 2015 da Parlamento e Consiglio Europeo nel quadro degli interventi con cui si punta a raggiungere l'obiettivo di dimezzare il numero di vittime della strada tra il 2010 e il 2020. E poi c'è questa stazione spaziale cinese che spaventa un po' l'Italia. Il rientro della stazione spaziale cinese Tiangong 1 nell'atmosfera terrestre, la cui traiettoria interessa anche l'Italia, è previsto al momento per il giorno di Pasqua, intorno alle 10.25 ora di Greenwich, dunque le 11.25 in Italia. L'ultimo aggiornamento è stato fatto dagli esperti dell'Agenzia Spaziale Italiana nel corso di un incontro tra il Dipartimento della Protezione Civile e i rappresentanti dei media, con l'obiettivo quindi di fornire tutte le informazioni disponibili ai cittadini e mettere a punto le modalità di diffusione dei successivi aggiornamenti, perché potrebbero cadere dei pezzi di questa stazione spaziale sull'Italia a Pasqua. E poi la scomparsa di Fabrizio Frizzi, popolarissimo conduttore televisivo stroncato a 60 anni da un'emorragia cerebrale. Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai dato, hanno scritto i familiari nell'annuncio di morte. Il 23 ottobre scorso Frizzi era stato colto da un malore mentre registrava L'Eredità, a dicembre era tornato alla guida del programma e poi la sua lunghissima carriera, quasi 40 anni dalla TV dei ragazzi al prime time, volto pulito, amato dal pubblico, 40 anni appunto di carriera in Rai, che lo ricorda come un grande artista, un uomo di spettacolo, l'uomo dei sorrisi e degli abbracci per tutti. La Camera Ardente sarà in Viale Mazzini da domani, i funerali mercoledì 28 marzo alle 12 nella Chiesa degli Artisti a Roma, e poi ce lo faremo raccontare insomma da chi l'ha conosciuto di persona. Per chiudere lo sport, un oro per tutte le donne che ogni giorno lottano per riaffermare la loro libertà e i loro diritti, è questa è la dedica che arriva da Arianna Fontana, la plurimedagliata azzurra dello short track alle ultime Olimpiadi invernali in Corea del Sud, ospite oggi della presentazione di Donne di Sport, l'ebook realizzato dal Sole 24 Ore e alle Hop, il blog del Sole dedicato alle diversità e ai cambiamenti della società. Sentiamola intervistata da Dario Ricci.
Ma io spero che le mie vittorie, le vittorie delle altre ragazze, non solo alle Olimpiadi ma anche nelle altre occasioni, diano un po' la forza a queste donne che non riescono a uscire dal proprio guscio e non riescono a essere loro stesse, a amarsi per quello che sono, e quindi rimangono succubi di appunto violenze o di discriminazioni, sì, esatto, e quindi riuscire a essere un po' più grintose nella vita anche quotidiana, che abbiamo tutti il diritto di raggiungere i propri obiettivi.
Insomma, in fondo a un tunnel c'è spesso questo bagliore d'oro che può diventare una guida, no?
Speriamo di sì, insomma, che dia forza e speranza a tante donne che magari hanno bisogno di una spinta in più.
A proposito di donne e sport, l'Under 17 femminile della Nazionale Azzurra femminile ha vinto il proprio girone dell'Elite Round, qualificandosi alla fase finale del campionato europeo di categoria delle Under 17, in programma dal 9 al 21 maggio in Lituania. Quindi le azzurrine ci saranno con questa notizia di sport. Quindi chiuderei questa prima parte di Effetto Notte, del riassunto della giornata, così cominciamo a affrontare gli argomenti con gli ospiti tra poco. I vostri messaggi sempre alla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure li potete inviare via SMS e WhatsApp al 349-238-6666. A proposito delle dichiarazioni di Fico, neopresidente della Camera, che ha detto che rinuncerà alla indennità relativa alla carica di Presidente della Camera, Elena dice: ma per carità, vorrei chiedere quale potrebbe essere l'impatto di tale stravolgente decisione, non dico sulle finanze dello Stato, ma sullo stato dei cittadini, anche di quelli che hanno votato 5 Stelle. La campagna elettorale è finita, dice Elena, mentre Anna dice: molto bene, basta con i privilegi. Quindi già posizioni, diciamo, diametralmente opposte anche su questo tema, ma c'è tempo di parlarne tra poco.
One Express. The European Pallet Network vi presenta.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
60 minuti ricchi di informazioni, di aggiornamenti, di notizie, di approfondimenti con gli ospiti. Tra poco ci soffermeremo sulla politica, sempre Roberta Giordano con voi, riniziando questa settimana di Effetto Note. Ricordatevi, tutti i giorni dalle 21 alle 22, quindi accendete puntualmente in modo da sentire tutto, e così che un giorno non dovrete dire: io questa non la sapevo, a proposito di una notizia importante. Allora, i vostri messaggi continuate a mandarli sulla pagina Facebook di Effetto Note, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure c'è il numero per WhatsApp ed SMS, che è sempre 349-238-6666. Per i ritardatari, comunque, vi ricordo quali sono le notizie più importanti di oggi. La politica italiana, di cui parleremo, della quale parleremo tra pochissimo, il caso dell'ex spia avvelenata, crisi diplomatica internazionale, espulsi decine di diplomatici russi da Stati Uniti ed Europa, e la Russia che fa sapere: risponderemo con una rappresaglia. Catalogna, l'arresto su mandato di cattura europeo dell'ex presidente catalano Puigdemont, ieri in Germania scatena un caso politico. In Francia invece questa anziana uccisa a Parigi per la procura e antisemitismo era una sopravvissuta, pensate, alla Shoah. E poi la comparsa di Fabrizio Frizzi, grande commozione dentro e fuori il mondo dello spettacolo. Vedo già, dicevo, molti vostri messaggi anche sulle dichiarazioni di Fico poco fa al TG1, che ha detto che rinuncerà alla indennità relativa alla funzione di Presidente della Camera, dice, per cominciare a razionalizzare le spese e poi via i privilegi. Quindi Elena era contraria, dice: vorrei chiedere quale potrebbe essere l'impatto sui cittadini. Invece Riccardi, Andrea dice: un po' di buonsenso ci vuole per ristabilire i parametri, ma chi si credono di essere questi e i passati politici di vivere come nababbi mentre portano il paese alla miseria? Per Anna, bene, finire quei privilegi. Raffaele dice: sì, certamente, come tutte le cose che sparano i grullini, mamma mia, come siamo capitati male. Dice Simone: ma c'è gente ancora convinta che tolti i privilegi di cui questi qui il problema della nazione sia risolto. Però è vero che, ragazzi, qui, nel senso, se uno fa, come dice, ecco, forse c'è un ascoltatore che lo scrive, Alessandro, dice: se sei bello ti tirano le pietre, se sei brutto ti tirano le pietre, ai criticoni della domenica non va mai bene niente, fate pace col mondo e smettete di lamentarvi. Insomma, dice, comunque, nel caso non l'avessero fatto, qualcuno avrebbe detto, avevano promesso di farlo. Insomma, sicuramente non avrà un impatto deflagrante sui cittadini, ma è un modo anche di dare l'esempio, essere coerenti intanto con quello che il Movimento 5 Stelle ha sempre detto dall'inizio, e poi anche di dimostrare che in un momento in cui la crisi comunque continua a mordere, anche se ci sono stati dei miglioramenti, i politici dovrebbero dare il buon esempio togliendosi il più possibile i privilegi. Intanto saluto la nostra Betta Fiorito in diretta da Roma. Cara Betta,
buonasera ai radioascoltatori.
Allora, il primo atto è compiuto della nuova legislatura, ovvero l'elezione dei due presidenti di Camera e Senato, no? Maria Elisabetta Alberti Casellati di Forza Italia al Senato e Roberto Fico del Movimento 5 Stelle alla Camera. Allora, io farei sentire, Betta, per chi avesse perso questi discorsi di insediamento, prima un breve passaggio della Alberti Casellati e poi di Roberto Fico, del loro discorso di insediamento. Sentiamo.
Riformare, mettere in discussione le certezze del passato per poter governare il cambiamento. Il tema delle riforme sarà quindi centrale, così come non potrà essere ignorato il completamento del riassetto delle autonomie locali. Sono troppi gli italiani che non hanno un'occupazione, soprattutto tra i giovani e in particolare nel mezzogiorno. Sullo scacchiere internazionale, l'Italia ha saputo ritagliarsi negli anni un ruolo di primo piano che ci viene riconosciuto all'unanimità. Colleghi tutti, Facciamo che queste speranze e che queste attese che gli elettori ci hanno affidato non siano deluse e che trovino finalmente una risposta adeguata. Ho fiducia che non mancherà il nostro intenso lavoro e il nostro impegno quotidiano. Certamente non mancherà il mio. Viva il Senato, viva l'Italia.
Sono emozionato nel rivolgermi oggi in quest'Aula a tutti voi e a tutti i cittadini. Vi ringrazio per la fiducia che mi avete accordato con un incarico di così alta responsabilità. In un contesto in cui il rapporto tra potere legislativo e potere esecutivo continua a essere caratterizzato dall'abuso di strumenti che dovrebbero essere residuali, in cui poteri e competenze sono spesso trasferiti in altre sedi decisionali, dobbiamo impegnarci a difendere il Parlamento da chi cerca di influenzare i tempi e le scelte a proprio vantaggio personale. Voglio concludere con l'auspicio che in quest'Aula ciascuno di noi porti avanti il proprio impegno con la continua attenzione al miglioramento, perché sono fermamente convinto che la bontà di ciò che possiamo realizzare sia sempre frutto del valore umano che mettiamo nelle nostre azioni. Auguri di buon lavoro a tutti e coraggio.
Allora, Betta Fiorito, siccome non tutti avranno seguito sabato e anche tutte insomma, le biografie dei due nuovi presidenti, vorrei che tu molto sinteticamente ci dessi un breve profilo di Maria Elisabetta Alberti Casellati e di Roberto Fico.
Allora, Maria Elisabetta Alberti Casellati intanto è la prima donna a sedere sullo scranno più alto di Palazzo Madama. Diciamo che mancano due specchi, vuol dire che le donne hanno conquistato in questo paese tutte le posizioni tranne quella di Presidente del Consiglio
e della Repubblica.
E di Presidente della Repubblica. Questa è una buona novità e chiaramente Maria Elisabetta Alberti Casellati è una fedelissima pasdaran di Silvio Berlusconi, avvocato, era stata presa di mira da Marco Travaglio perché aveva assunto sua figlia quando era sottosegretario e però è una parlamentare di lungo corso e che conosce benissimo i meccanismi del Senato, è sicuramente una donna molto impegnata nel territorio a Padova ed è una persona che è un avvocato anche della Sacra Rota, insomma è abbastanza conservative, tant'è vero che è contro le unioni civili, però è comunque una persona che cercherà di essere abbastanza imparziale. Roberto Fico già ha dichiarato di essere il presidente di tutti alla Camera, cioè di maggioranza e di opposizione, è una persona che rappresenta l'anima ortodossa di sinistra del Movimento 5 Stelle. All'inizio era stato indicato Riccardo Fraccaro, che è un fedelissimo di Luigi Di Maio, perché Roberto Fico viene sempre visto un po' come il contrapposto, no? L'anima movimentista dei
più
5
di sinistra,
Stelle, più
no?
di sinistra. In realtà su Riccardo Fraccaro c'è stato un veto della Lega e ricordiamo che il Movimento 5 Stelle aveva messo il veto su Paolo Romani, quindi insomma alla fine è stato scelto Fico, che però è anche una possibilità qualora fallisse il tentativo d'accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega per poter ridialogare a sinistra, insomma lui è il grillino di sinistra. Quindi insomma tutto sommato Di Maio ha un po' più le mani libere, no? Anche dall'altra parte. Però
senti,
vediamo,
è vero
che,
secondo te che lo hanno eletto Presidente della Camera anche all'interno del Movimento 5 Stelle per neutralizzarlo?
Ma sì e no, nel senso che poi il governo bisogna farlo e bisogna capire. Sicuramente lui in questo ruolo, qualora per esempio si facesse un governo Movimento 5 Stelle Lega, no? E poi questo governo cade, come succede, no? Durante le legislature, l'abbiamo visto, c'è stato il governo Letta, il governo Renzi, il governo Gentiloni la scorsa legislatura, allora a quel punto Roberto Fico per esempio potrebbe essere un pontiere con la sinistra. Quindi non è detto, è chiaro che il momento che è Presidente della Camera e si formerà un governo 5 Stelle Lega, se mai sarà così, lui rimane Presidente della Camera. Però ricordati, è vero che i Presidenti della Camera e il Presidente del Senato poi non hanno una buonissima fortuna a livello politico, no? Ogni volta che poi viene eletto un Presidente della Camera poi scompare, ricordiamo Fini, ricordiamo anche Irene Pivetti. No? L'unica eccezione a questa regola è stata sicuramente Nilde degli otti. Però è anche vero che il presidente della Camera è presidente per tutta quanta la durata della legislatura, mentre non si può dire questo né dei ministri né dei premier.
Allora, adesso però, prima di passare a Salvini, che è soprattutto lui oggi che ha parlato, visti i commenti delle ascoltatrici e degli ascoltatori su questo annuncio di Fico, anzi che lo facciamo sentire al TG1, che cosa ha detto a proposito dell'indennità di funzione.
L'epoca dei privilegi è finita, noi dobbiamo tagliare i costi della politica e razionalizzare i costi della Camera dei Deputati. E io voglio dare per primo l'esempio rinunciando totalmente alla mia indennità di funzione da Presidente della Camera. Ho grande fiducia nel nostro Presidente della Repubblica, con cui ho avuto un colloquio molto cordiale, e sono sicuro che lui saprà trovare la strada giusta. È una priorità nel nostro Paese la lotta alla povertà e dare sostegno a chi in questo momento è in difficoltà, perché il Parlamento deve ragionare in questo modo.
Allora, Betta, c'è chi plaude immediatamente dicendo, ecco, fa una cosa che è popolare, che era aspettata, attesa da molti cittadini, che è stata criticata per tanti anni, la casta, eccetera, eccetera. Qualcun altro che invece dice, ma è la solita mossa elettorale, abbiamo finito la campagna elettorale, in realtà non avrà nessun impatto sui cittadini. Però diciamo che almeno in questo è stato coerente e immediatamente, no, Fico?
Questo l'ha fatto anche Luigi Di Maio la scorsa legislatura, che ha rinunciato all'indennità di vicepresidente della Camera. È un segnale importante. Non bisogna sempre poi attaccare il movimento su delle cose anche giuste, no? Questo fatto che, insomma, ecco, la cosa importante è che si rinunci all'indennità di funzione, che vuol dire che Fico,
infatti,
continuerà
a
avere
il suo
stipendio di deputato,
ecco, infatti, così
però non avrà ha rinunciato al suo stipendio di presidente. Ora, lui ha parlato di tagliare i costi della Camera, riorganizzare le risorse, eccetera. E qui, secondo me, c'è invece un pochino di propaganda, nel senso che dalla Camera, già dalla scorsa legislatura, la Boldrini aveva cominciato a tagliare, c'erano stati dei pensionamenti, insomma... Non è così che adesso arrivano i 5 Stelle e c'è la bacchetta magica. Ricordiamo che i dipendenti della Camera hanno delle tutele come tutti quanti i lavoratori di questa Repubblica, quindi insomma si potrà tagliare ma non si potrà fare grandi cose, cioè la buvette per esempio non è più in gestione alla Camera ma è in gestione a una ditta privata e viene data per in appalto, quindi questo già dalla scorsa legislatura.
Il bar
la buvette è il bar di Montecitorio, cioè questa rivoluzione grillina all'interno del palazzo di tagli, insomma, ecco, questo invece è un pochino propagandistico.
E questo lo vedremo adesso, però si guarda il governo che verrà, se verrà, no? E Salvini oggi ha detto, sarebbe un onore diventare premier, ma non è che o io o la morte, sentiamo.
Non smanio, sono onorato della fiducia degli italiani, sono pronto, non tanto per la mia bravura, quanto per la squadra che abbiamo alle spalle, l'importante è il programma. Salvini Premier per me sarebbe un onore, però pur di portare avanti il programma e di cambiare questo paese, il problema non sono io. Io mi metto a disposizione. Se mi rendessi conto che per aiutare questo paese ci sono anche altre persone che possono dare una mano, per carità di Dio, non sono mica io a dire di no.
E si dice aperto al confronto con tutti.
Camera e Senato abbiamo fatto un buon lavoro in fretta, eleggendo due persone degne. A questo punto lavoriamo giorno e notte sul programma da offrire a tutte le altre forze politiche, via la legge Fornero, via lo spesometro, riduzione delle tasse, legittima difesa, riforma della scuola, un diverso atteggiamento dell'Italia in Europa, non più col cappello in mano ma da protagonisti. Sull'immigrazione, ahimè, temo che fra poco ricominceranno gli sbarchi, quindi occorre tornare a controllare chi entra e chi esce in questo paese. Pronto ad ascoltare tutti e a confrontarmi con tutti.
E per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, dice che è stato un inizio positivo.
Io sono pronto a cercare una maggioranza su un programma e su una squadra, io sono assolutamente pronto.
No, li conoscevo poco, quindi l'inizio è stato positivo, come immagino loro conoscessero poco me e la Lega, e penso che l'inizio sia stato, ma ripeto, più che per i 5 Stelle e la Lega, questa menata giornalistica, ha vinto Salvini, ha vinto Di Maio, ha perso Tizio, mi ha dato dimostrazione l'Italia che il Parlamento può mettersi d'accordo in fretta perdendo poco tempo. Ripeto, altro paio di maniche è il governo, perché quando c'è di mezzo la riforma delle pensioni, la riforma del lavoro, una questione come l'immigrazione, e lì bisogna avere le idee chiare.
Altro paio di maniche, ha detto Salvini, è il governo, però intanto, col diciamo a conferma di quello che ha detto, che è stato un inizio positivo col Movimento 5 Stelle, ha fatto un'apertura piuttosto plateale al reddito di cittadinanza. Sentiamo.
Ripeto, se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa, no. Se fosse uno strumento per reintrodurre al mondo del lavoro chi oggi non è all'interno del mondo del lavoro, sì.
Quindi cominciano le convergenze in vista di un possibile governo, Betta? Tra
Direi di sì. Diciamo che questa apertura al reddito di cittadinanza e anche invece lo stesso Fico che ha detto l'importante è la lotta alla povertà, no? Quindi dice, ma farete il reddito di cittadinanza? E lui ha detto, Fico, sì, ma l'importante è il reddito, è la lotta alla povertà. Quindi secondo me ci sono delle convergenze. Ora, come lo chiameranno, come decideranno riuscire a vedere come cavarsela eccetera, però insomma le convergenze ci sono e tutto è nelle mani del Presidente della Repubblica. L'ho detto anche stasera Fico al TG1, ma io ho molta fiducia nel Presidente della Repubblica, insomma. Quindi le consultazioni arriveranno dopo Pasqua. Domani c'è l'elezione dei capigruppo, dei vicepresidenti della Camera e del Senato, che sono generalmente 4,
e il PD si aspetta insomma qualche poltrona a questo punto.
Insomma, Roberto Giachetti dovrebbe essere di nuovo vicepresidente della Camera. Ricordiamo che vengono poi spartite tra maggioranza e opposizione generalmente le vicepresidenze delle Camere, e poi ci sarà l'elezione dei questori, quindi degli uffici di presidenza, e poi soprattutto l'elezione dei capigruppo. E qui andiamo a parlare del PD, perché c'è uno scontro all'interno del Partito Democratico tra renziani e antirenziani, perché Renzi vorrebbe mettere Andrea Marcucci e Lorenzo Guerini, uno al Senato e uno alla Camera, che sono suoi uomini, e mentre il partito si sta un pochino ribellando a questa ipotesi. Quindi sarà interessante vedere quello che succederà all'interno del PD e anche quello che succederà all'interno di Forza Italia, dove la vecchia guardia, Paolo Romani e Renato Brunetta, dovrebbero lasciare posto a due donne: Anna Maria Bernini, che ricordiamo ha rinunciato alla presidenza del Senato, quella candidatura, no, che era stata fatta un po' dalla Lega, e Maria Stella Gelmini alla Camera. Questo è un altro cambio di passo importante anche per quanto riguarda Forza Italia, perché cambiano proprio gli assetti all'interno del partito di Berlusconi.
E seguiremo a partire da domani. Grazie Betta Fiorito.
Grazie a voi.
Ciao Betta, buona serata. Ci fermiamo per una pausa, come sempre a questo punto. Lorenzo dice: felice per Fico, che mi è sempre piaciuto, la Presidente del Senato non mi fa impazzire, ma vediamola all'opera. Aldo scrive: se nascesse un governo in tempi brevi potrebbe essere un raro precedente, magari esce il governo efficiente, potrebbe essere di buon auspicio, speriamo bene. Speriamo bene sì, ma ne riparliamo appunto domani. Voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure inviandoli al 349-238-6666, che è il numero per messaggi e WhatsApp. Ci sentiamo un momento.
Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
State ascoltando Effetto Notte? Allora siete al posto giusto, nel momento giusto, anche se volete con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano. Riprendiamo il filo delle notizie. Abbiamo parlato di politica italiana, ormai un primo passo è stato fatto in questa nuova legislatura, quindi eletti presidenti di Camera e Senato. Adesso bisogna vedere che cosa succederà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Scrive per esempio un ascoltatore sulla pagina Facebook di Effetto Notte: Vincenzo, sarò banale, ma spero che dopo Pasqua si formi il governo e ci si dia una mossa a far ripartire l'Italia. Quello che sperano tutti, vediamo un po' che cosa succede. Mentre Simone scrive: Salvini e Grillo si accorderanno, il che è probabile. Per adesso il governo più probabile è quello tra Movimento 5 Stelle e centrodestra, però chissà mai. Mentre Sergio vorrebbe Di Maio presidente del Consiglio. Voi continuate con i vostri SMS e WhatsApp al 349-238-6666, oppure i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso cambiamo argomento tra pochissimo, però per i ritardatari, cioè coloro che non avessero acceso puntualmente alle 21, queste le notizie principali del giorno. La politica italiana: Salvini si dice pronto a fare il premier, ma l'importante, sottolinea l'idea della Lega, è il cambiamento. E Fico, neopresidente della Camera, fa sapere che rinuncia totalmente all'indennità prevista. Il caso dell'ex spia avvelenata, ne parleremo tra pochissimo. Catalogna, l'arresto su mandato di cattura europeo dell'ex presidente catalano Puigdemont. Ieri in Germania scatena un caso politico. In Francia, un'anziana uccisa a Parigi per la procura e antisemitismo, era una sopravvissuta alla Shoah. E la scomparsa di Fabrizio Frizzi, grande commozione dentro e fuori il mondo dello spettacolo.
Le
leggere pochi minuti fa che invece di riannodare i fili del dialogo il governo italiano subisce una richiesta che arriva da altri e espelle dei diplomatici russi mi sembra una cosa poco utile a un futuro di dialogo e di convivenza. Quindi sicuramente al governo non avrei fatto una scelta del genere.
Questo ha detto Salvini e questo ci permette di legare la politica italiana di cui abbiamo parlato fino a poco fa a questa crisi diplomatica internazionale. Salvini dice: se fossi stato io il governo non avrei fatto questa cosa di espellere due diplomatici russi dall'Italia, perché diciamo Salvini dice questo non è il modo di risolvere i problemi. In realtà però che cosa sta succedendo? Riepiloghiamo. Allora, in queste settimane abbiamo raccontato le varie tappe del caso dell'ex spia russa Sergei Skripal, avvelenata insieme alla figlia in Gran Bretagna. La prima ministra Theresa May nei giorni scorsi aveva puntato subito il dito contro la Russia per le modalità in cui l'avvelenamento è avvenuto e anche per le sostanze usate, che è il gas nervino. Il caso è stato anche tra i temi principali del vertice europeo degli ultimi giorni della scorsa settimana e come gesto di solidarietà nei confronti del Regno Unito, che aveva già annunciato l'espulsione di 23 diplomatici russi, 27 paesi già al vertice europeo avevano rilasciato una dura dichiarazione di condanna nei confronti del Cremlino. Ora in queste ore si passa quindi dalle minacce ai fatti da parte di Europa e Stati Uniti. C'è questa inedita azione congiunta appunto di Europa e Stati Uniti che mandano un forte segnale a Mosca facendo scattare una raffica di espulsioni di diplomatici russi. Trump, presidente americano, ne ha espulsi ben 60 e ha chiuso il consolato russo di Seattle. 14 paesi dell'Unione Europea ne hanno espulsi vari altri, due appunto anche l'Italia. Il governo britannico esulta, dice: la Russia non può violare impunemente le norme internazionali, e la Russia dal canto suo dice: gli alleati di Londra non hanno a disposizione informazioni concrete sul caso Skripal, seguono ciecamente il principio dell'unità euroatlantica a spese del buonsenso e annunciano una rappresaglia nei confronti quindi di rispondere duramente anche loro a queste espulsioni. Ne parliamo con Eleonora Tafuro Ambrosetti dell'ISPI, Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, esperta di Russia, zona caucasica e Asia centrale. Dottoressa Tafuro Ambrosetti, buonasera.
Buonasera.
Quindi insomma la situazione diventa sempre più tesa. A questo punto che cosa può succedere? E poi se non si hanno le prove concrete, no, che effettivamente la colpevole sia la Russia, è possibile, come qualcuno accennava, ma naturalmente all'interno della Russia, che ci siano delle forze opposte, antagoniste a Putin, che lo vogliano mettere in cattiva luce, o sono cose un po' campate per aria?
Allora, innanzitutto rispondo alla prima parte della sua domanda, sì. Cosa può succedere adesso? Mi sembra che l'annuncio di Francia e Germania di possibili nuove sanzioni possa tradursi appunto in nuove misure economiche restrittive dell'Europa nei confronti della Russia, quindi un inasprimento delle sanzioni già esistenti, ricordiamo sanzioni che colpiscono sia 150 ufficiali russi e uomini d'affari russi che sono ritenuti implicati nella crisi in Ucraina, sia sanzioni che generalmente colpiscono i settori più importanti dell'economia russa. Quindi un inasprimento dei rapporti, questo mi sembra che possa succedere insomma a breve. E per quanto riguarda invece gli scenari e le responsabilità delle persone coinvolte, questo è un caso estremamente intricato, ovviamente l'uso del gas nervino è stato categoricamente rifiutato dalla Russia, e molte persone appunto in Russia pensano che questo non solo possa essere un complotto di persone russe che vogliono indebolire il regime di Putin, ma persino delle azioni del Regno Unito per ottenere dei risultati, dei successi diplomatici nelle negoziazioni della Brexit. Quindi ci sono una serie di teorie del complotto attualmente
perché, come si diceva, dottoressa Tafuro Ambrosetti, è veramente questa cosa ha ricompattato moltissimo i paesi occidentali, il blocco occidentale. La Gran Bretagna è diventata la protagonista, no, di questo di questo rafforzamento europeo e all'interno anche della NATO, visto che ci sono gli Stati Uniti?
Beh, effettivamente si sono anche, insomma, delineati i primi risultati della Brexit. È stato un successo diplomatico notevole per la May, che tra l'altro anche gode di indici di popolarità molto maggiori rispetto alla media. E io tra l'altro sono tornata giusto ieri da Mosca e posso dire che il clima lì è veramente un clima di vittimismo, nel senso che i russi si sentono oggetto di una campagna di diffamazione occidentale, appunto sostengono che non ci sono le prove per incriminare la Russia e quindi si sentono vittime sacrificali
ma lei per chiudere che idea si è fatta lei personalmente?
Beh, in effetti quello che ha chiesto Lavrov, il ministro degli esteri russi, in più occasioni è semplicemente di seguire le procedure indicate dalla Commissione contro le armi chimiche. E queste procedure non sono seguite alla lettera dalla Gran Bretagna, nel senso che le prove e i resti del gas non sono stati consegnati alla Russia per un controllo. E quindi effettivamente, voglio dire, loro cercano di seguire alla lettera i dettami del diritto internazionale, però allo stesso tempo non sono molto collaborativi anche sul piano della retorica, sono piuttosto aggressivi, accusando il Regno Unito di semplicemente favorire i propri interessi a discapito della Russia, della reputazione.
Quindi
della
una
Russia.
Situazione molto complessa, dalla quale al momento non si vede una via d'uscita. Intanto la ringrazio, dottoressa Eleonora Tafur Ambrosetti dell'ISPI. Grazie.
Grazie a voi,
buona serata. Viabilità.
Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it.
Vi presenta.
Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
Proseguiamo sempre insieme, Roberta Giordano con voi, dice questa ascoltatrice e ascoltatore a proposito della rinuncia all'indennità da Presidente della Camera di Fico, dice ma insomma basta anche una goccia a volte per fare il mare, da una parte bisogna pur cominciare, viva il popolo 5 Stelle. Poi invece un altro ascoltatore, rinunciare all'indennità è molto fico purché non sia l'arma del ricatto per cingere il cappio al collo ai cittadini. Beh, non penso che poi possa essere questa una misura che in qualche modo possa andare a danno dei cittadini. 349-238-6666 per messaggi WhatsApp oppure scrivete sulla pagina Facebook di Effetto Notte le vostre riflessioni. Adesso però ci spostiamo dalla crisi diplomatica internazionale che riguarda la Russia da una parte e il blocco occidentale dall'altro alla Catalogna con il nostro Sergio Nava. Caro Sergio.
Ciao Roberta.
Ciao Sergio. Allora, ci eravamo lasciati la scorsa settimana con Madrid che aveva fatto arrestare il candidato presidente del Parlamento catalano e adesso della Catalogna e adesso ieri è stato fermato in Germania, arrestato con un mandato di arresto europeo l'ex presidente catalano, no? Quel Puigdemont che era scappato in Belgio quando le cose si erano messe male in Catalogna. Ci fai un riassunto proprio in un minuto, per chi adesso non riuscisse a collegare tutti i punti di questa vicenda, Sergio?
Ma molto semplicemente quello che è avvenuto è che diciamo negli ultimi giorni Madrid, vedendo una debolezza politica a Barcellona, perché ho citato Jordi Turull che è stato arrestato da candidato presidente alla Generalitat catalana, è stato portato in carcere venerdì come misura cautelare in prigione preventiva in Spagna può arrivare fino a 2 anni, pensate, vedendo questa debolezza politica con il Parlamento catalano, con i 3 partiti indipendentisti che non riuscivano a trovare un accordo su chi eleggere, ha fatto un giro di vite e ha di fatto riattivato tutti gli ordini di estradizione per tutti i politici catalani che si trovano in questo momento all'estero, sono diversi e in diversi paesi europei. Questo ha portato alla cattura della vittima eccellente, cioè del ricercato eccellente, Carles Puigdemont, l'ex presidente, quello che di fatto ha innescato poi non solo il referendum del 1 ottobre, ma anche la dichiarazione unilaterale di indipendenza a fine ottobre. Poi oggi sono stati resi noti anche dei particolari intriganti, se vogliamo, in questa cattura, e cioè il fatto che l'auto di Puigdemont all'uscita dal Belgio verso la Finlandia dalla Finlandia verso il Belgio, perché è arrivato in Finlandia in aereo, avesse un geolocalizzatore a bordo con 12 uomini del servizio segreto spagnolo sulle sue tracce, quindi anche un set, se vogliamo, da film di spie, potremmo quasi dire. E niente, Puigdemont è stato arrestato nella giornata di ieri. Oggi è stato interrogato da un giudice che ha deciso di tenerlo in custodia cautelare fino a quando il tribunale superiore dello Schleswig-Holstein, l'Ant tedesco dove si trova in questo momento l'ex presidente catalano, non deciderà sulla sua estradizione o meno. Questo è un piccolo riassunto delle puntate precedenti.
E adesso, per arrivare invece a quello che sta succedendo adesso, cosa potrebbe succedere, Sergio? Quindi, una volta che hanno arrestato Puigdemont, che cosa, ci sono state appunto grandi proteste, ma che cosa potrebbe succedere adesso? Ma
diciamo che come al solito Madrid si è rivelata molto poco abile a gestire la situazione, nel senso che lo dicevo prima, giovedì il fronte indipendentista era impantanato con i due maggiori partiti, Junts per Catalunya e Esquerra Repubblicana, che volevano eleggere Jordi Turull alla presidenza, e invece la sinistra anticapitalista della CUP, anch'essa indipendentista, però si opponeva per motivi, diciamo, etici, se vogliamo. Diceva comunque Turull è un esponente del passato politico catalano, vogliamo qualcuno che porti avanti la Repubblica. Con questa mossa, e cioè di andare a ricercare tutti i politici fuggiti in Europa o in esilio, perché loro dicono di essere in esilio in Europa, quindi anche qui sono punti di vista diversi, ha ricompattato all'improvviso il fronte indipendentista, e quello che accadrà è che mercoledì il Parlamento catalano si riunirà per procedere a livello, diciamo, proprio procedurale, scusate la ripetizione delle parole, però per andare avanti a livello procedurale, per far sì che o Puigdemont o Jordi Sánchez, un altro politico catalano attualmente detenuto nei pressi di Madrid, o lo stesso Jordi Turull possano essere eletti nonostante si trovino in carcere in Spagna o in un altro paese europeo. Di fatto la mossa in Madrid ha totalmente ricompattato il fronte indipendentista e ha dato un'altra grande spinta a questa
travagliata
questo progetto repubblicano,
cioè,
a questa, e soprattutto ha mostrato che diciamo, c'è un forte, fortissimo sostegno popolare ancora nella comunità catalana per il progetto indipendentista. Chiaro. Quindi è stato un boomerang politico incredibile e un calcolo sbagliato, se vogliamo, da parte del governo del Partito Popolare, che li si sta ritorcendo contro.
Non ci resta adesso, Sergio, che vedere che cosa succede mercoledì e come da lì si procede. Grazie Sergio Nava.
Grazie a voi.
Ciao Sergio.
Ciao.
Eccoci qua.
Bei ricordi.
Oh, detto ciò, vestiti normali non ci avrebbero fatti entrare.
Io sono una persona normale e quindi sono sereno e mi piace vivere col sorriso che mi accompagna, perché insomma dà forza, no?
Oggi è il primo di gennaio.
La scomparsa di un uomo, un personaggio dello spettacolo che ha destato un dolore, una commozione incredibile ad amplissimo raggio tra il pubblico, ma anche tra tantissimi suoi colleghi, star della musica, della lirica, esponenti politici di vario orientamento, personaggi dello sport e della cultura, persino il presidente Mattarella, oltre che tutta l'azienda Rai, perché Fabrizio Frizzi, che se n'è andato oggi a 60 anni, è stato per quasi 40 anni un volto storico dei principali programmi Rai, e tutti lo ricordano come un autentico gentiluomo, con questo sorriso da ragazzo eterno, col suo garbo, la correttezza, la dolcezza, che sono doti piuttosto rare. Insomma, una bravissima persona, queste caratteristiche l'hanno sempre contraddistinto, ma ce lo può raccontare direttamente dalla sua esperienza personale Marino Bartoletti, che non ha bisogno di presentazioni, ma insomma giornalista, autore, conduttore televisivo di tanti programmi di successo. Marino.
Ciao Roberta, buonasera a te e a tutti gli amici di Radio 24. Guarda, c'è poco da aggiungere a quello che hai detto, perché già stamattina, quando abbiamo appreso questa notizia, avevamo finito gli aggettivi. Stasera sono finite le parole, c'è ben poco, ripeto, da aggiungere, se non nel mio caso dire che ho perduto veramente un amico fraterno, ma oggi ho avuto la prova che era veramente l'amico di tutti, il fratello di tutti, la persona forse più buona, più dolce, più generosa, più umile, più altruista, più elegante, che aggiungi tu tutti gli aggettivi che abbiamo visto in televisione. Tu hai detto che è stato un grande lutto per la RAI, anche le altre aziende, devo dire, si sono uniformate a questo dolore che ha trovato un consenso inaspettato, veramente inaspettato, anche se tutti sapevamo che Fabrizio godeva soltanto di amore, di affetto, di simpatia per quello che aveva seminato nella sua vita.
Marino, tra l'altro è cambiata anche la programmazione della RAI nel pomeriggio e questa sera, anche quella degli altri canali, no? Proprio per a conferma di questo grandissimo affetto da parte di tutti.
Devo dire, quando muore un uomo pubblico, un uomo dello spettacolo, c'è sempre una commozione dovuta, ci sono sempre amici che saltano fuori, ci sono sempre consensi inattesi, quando casomai se ne era parlato male fino al giorno prima. Nel caso di Fabrizio invece è morto veramente un parente, e questo da una parte ci rattriste enormemente, anche perché non è vero che Fabrizio aveva 60 anni compiuti il 5 febbraio, ma era un ragazzo di 20 anni cresciuto con tanta delicatezza, e dall'altra ci conforta, credo, perché comunque evidentemente nella sua vita ha fatto tutto quello che chi si pone davanti a quella scatola magica si aspetta che faccia chi c'è dentro a quella scatola magica. Fabrizio era uno che bussava al nostro teleschermo prima di appalesarsi, non era una persona sgarbata televisivamente, ed è incredibile come il personaggio pubblico coincida in maniera perfetta con la persona privata, quindi due gentiluomini, uno della televisione del lavoro, l'altro della vita.
Grazie Marino Bartoletti per questo ricordo bellissimo e così vero e così sincero. Ricordo solo che la Camera Ardente sarà allestita domani 27 marzo proprio nella sede della RAI in Viale Mazzini dalle 10 alle 18.
Credo che sia una cosa unica, sì, una vero, cosa unica,
un'eccezione che fanno per lui.
E credo che veramente saranno tante le persone che ci andranno.
Grazie Marino Bartoletti.
Ciao,
un abbraccio grandissimo anche alla famiglia di Fabrizio Frizzi. Qui ci lasciamo e poi ci riprendiamo brevemente alle 22.